Dottor Ganser, il suo saggio è molto ampio e soprattutto riesce a spiegare al lettore come il fenomeno Claudio si sia diffuso in tutta Europa. Può spiegarci più in generale che cos'erano queste reti Stay Behind e come agivano?
Sono stati delle reti che sono stati creati dopo la seconda guerra mondiale. E si è pensato che in Europa, dove c'erano comunisti, ci poteva essere anche un'invasione dell'Unione Sovietica. E poi hanno creato questa rete in Italia che si chiamava Gladio, e lì una funzione di questa rete era di fare una guerriglia se ci fosse stata un'invasione dell'Unione Sovietica. C'erano anche altri disegni strategici, se li posso chiamare così, però una funzione di queste armi segrete era la resistenza, la guerriglia proprio.
Tuttavia, sia in Italia sia in altri paesi sono state documentate anche altre attività. Che cosa si può dire a questo proposito?
Questa è proprio la parte la più complicata per persone che fanno queste ricerche come io, perché all'inizio si pensava che è stata soltanto una guerriglia che esisteva in Italia e che si chiamava Gladio e punto finito, ecco la storia. Però poi abbiamo cominciato a capire che esistevano anche, per esempio, in Belgio, in Svizzera, in Austria, in Francia, in Spagna, nel Portogallo, in Germania, in Svezia, in Finlandia, in Norvegia, insomma in tutti i paesi dell'Europa occidentale. Questa è la prima cosa che abbiamo capito, che esistevano anche fuori dall'Italia e in tutta l'Europa occidentale, e questa è una cosa importante che abbiamo trovato questi 4 anni che ho lavorato su questo. E la seconda cosa che abbiamo trovato era una cosa che in Italia si sapeva già un po', che questi guerriglieri, queste strutture segrete, a volte sono anche state usate in crimini, in attacchi terroristici. Allora, come esattamente furono queste connessioni è molto difficile da dire. Lì bisogna andare specificamente a un attentato, per esempio, Peteano o un altro, e anche negli altri paesi. Lì bisogna essere molto preciso. Però sappiamo che qualcuno che vuole fare una guerriglia già si prepara per questo e fa l'addestramento e mette lì gli esplosivi nascosti e le armi. Già, come non sono controllato bene dal Parlamento, queste strutture possono essere anche utilizzate in attività criminali.
Ecco, lei faceva riferimento alla Svizzera e all'Austria. Un fatto molto interessante è che anche in paesi che dal punto di vista del diritto internazionale erano neutrali, c'erano queste strutture.
Sì, questa è una cosa molto delicata, bisogna proprio dirlo, perché questi guerriglieri, queste armi segrete erano legate alla NATO. Poi lì all'inizio non abbiamo saputo come esattamente erano questi legati, e poi abbiamo visto anche, grazie alle testimonianze di generale Gerardo Serravalle, che era un capo della Gladio per un certo tempo in Italia, che lì la NATO faceva il coordinamento di queste strutture con la Clandestine Planning Committee and Allied Clandestine Committee. Erano dunque due strutture, ACC e TPC, e queste strutture erano strutture della SHAPE, e SHAPE era il comando militare della NATO. Allora, per la Svizzera, per l'Austria, per la Finlandia e per la Svezia, legalmente non ci potrebbe essere un legato alla NATO, e ci sono delle discussioni allora.
Ciononostante, gli Stati Uniti decisero di impiantare queste reti, quindi diciamo era una strategia che risaliva proprio alla fine della Seconda Guerra Mondiale.
Sì, perché nella Seconda Guerra Mondiale i diversi paesi hanno fatto l'esperienza della occupazione, proprio l'occupazione dei tedeschi in quasi tutti i casi, in altri casi anche l'occupazione degli italiani. Allora, e c'era anche l'esperienza di una struttura di guerriglia, e si diceva: ma prepariamoci già, mettiamo una struttura di guerriglia che è già pronto. Questa era un'esperienza della Seconda Guerra Mondiale che, per esempio, se parlo con i miei colleghi in Norvegia, era molto importante. Lì l'occupazione dai tedeschi era proprio comunque una cosa che si ricordavano tanto e volevano prepararsi. E lì però c'era anche un'altra considerazione: si pensava che negli paesi dell'Europa occidentale non c'era soltanto il pericolo dell'invasione dell'Unione Sovietica, ma c'erano anche i partiti comunisti, e la NATO aveva la paura che in un paese o un altro i comunisti potevano venire al potere, e così l'Europa occidentale sarebbe stata minacciata da dentro. Dal punto di vista di Washington e di Londra questo era un pericolo, allora si è fatta una strategia della tensione per proprio dire che i comunisti non vengono al potere.
Lei nel suo saggio sottolinea che è molto difficile il rapporto fra una democrazia e i suoi servizi segreti, nel senso che se sono controllati dal Parlamento possono come dire essere infiltrati, se non vengono controllati possono, diciamo così, compiere degli atti illegali. Come si può trovare una soluzione a questo problema?
Sì, lei parla della cosa più difficile qua, perché questo è proprio il problema più grande, diciamo così. Non c'è una soluzione, dico, alla fine, non c'è. Ho proprio guardato tantissimi documenti, anche di tantissimi paesi diversi, di più di 50 anni. Si vede, per esempio, che i servizi segreti, ci sono delle persone molto brave che lavorano lì, che fanno un buon lavoro, che lavorano per il paese, che c'è, tutto c'è a posto. Questo è un lato, però c'è un altro lato un po' più oscuro, un po' più delicato, e questo lato è che i servizi segreti, anche a volte, e adesso non parlo soltanto dell'Italia, parlo anche dell'America del Sud, degli Stati Uniti, della Francia e di altri paesi, che i servizi segreti a volte hanno fatto il terrorismo. E questo è un fatto, diciamo, molto molto complicato, perché oggi pensiamo, ma del terrorismo chi ci protegge? Pensiamo ai servizi segreti, e allo stesso tempo dobbiamo dire che i servizi segreti in qualche caso della storia hanno fatto il terrorismo loro per manipolare la gente. Allora questo è proprio una cosa molto molto delicata.
Lei ritiene che sia possibile che in futuro si riesca a sapere qualcosa di più, perché lei ha avuto molte difficoltà con gli archivi della NATO.
Sì, è vero, la NATO, diciamo così, nel 1990, quando in Italia Andreotti ha detto che c'è questa struttura segreta e che è anche legata alla NATO, la NATO il primo giorno ha detto ma no, non c'era, non è vero quello che dice Andreotti, e poi un giorno dopo ha detto ah, ma sì, quello che abbiamo detto ieri non era giusto, è vero che c'era questa struttura, però non possiamo parlare di questo perché è un segreto militare. E ancora fino ad oggi è molto difficile parlare delle stay behind. Io ho fatto delle ricerche anche in altri paesi, ho mandato delle lettere anche alla CIA, perché anche la CIA era impiegata di tutto questo, e non vogliono parlare di questo, e anche si capisce perché. Perché la NATO oggi dice che è un strumento per combattere il terrorismo, diciamo, è la soluzione. Invece durante la guerra fredda anche a volte la NATO, adesso pensiamo, non siamo tutto sicuro, però è proprio possibile che la NATO ha fatto il terrorismo, e ho fatto legati con persone che hanno fatto il terrorismo in Europa occidentale. Allora lì la NATO era il problema e non la soluzione. Se si parla di questo si capisce subito cosa succede, la gente si arrabbia e poi non vuole parlare di queste cose.
Ecco, la mia ultima domanda proprio si ricollega al fatto che lei diceva che adesso la NATO è impegnata nella guerra contro il terrorismo, e il terrorismo è diventato il nuovo nemico da battere. Lei ritiene che per combattere il terrorismo siano state create o saranno create delle organizzazioni un po' come quelle Stay Behind, che magari potrebbero essere impiegate in operazioni, diciamo così, di controguerriglia, magari con dei metodi poco legali?
Sì, questo è sempre possibile, perché parliamo della strategia della tensione. Questa è la cosa più importante che dobbiamo parlare in questi giorni, e quasi non si trova nei giornali, non si trova spesso la strategia della tensione spiegata che cos'è. E per questo bisogna ricordare che le strutture segrete come Gladio ed altri hanno fatto la strategia della tensione. Ma che cos'è questa strategia? La strategia della tensione è che un servizio segreto di un certo paese fa contatti con estremisti, diciamo estremisti della sinistra, della destra, islamici, non importa, ma estremisti che sono pronti a uccidere delle persone con bombe. E poi il servizio li manda avanti, loro fanno il terrorismo e poi il servizio li protegge. E questa è la strategia dell'attenzione, perché poi la paura che poi sia in un paese è stata manipolata. Noi oggi cosa sappiamo sugli atti terroristici, ma chi li ha fatti? Non lo sappiamo ancora, perché queste cose sono molto molto complicate. A me come scientifico non mi piace che si vuole fare lì le indagini in una settimana e anche in un anno, lì ci vuole tanto più tempo, perché l'abbiamo visto che le strutture segrete della NATO ci volevano tanti anni, fino a che abbiamo capito tutto lo sguadro. Però continueremo a lavorare su questo e poi vedremo.